GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Il negoziato tra Israele e Hamas, siglato nei giorni scorsi, ha momentaneamente interrotto 15 mesi di morte e distruzione nella striscia di Gaza, una tregua fragile in un quadro internazionale in continuo mutamento. La nuova presidenza degli Stati Uniti, i cambiamenti avvenuti in Siria, il conflitto che coinvolge la Cisgiordania e il Libano. Il racconto delle organizzazioni umanitarie sul territorio testimonia la gravissima emergenza umanitaria, come ci racconta Emanuele Crespi di ActionAid.
Vorrei utilizzare le parole di Riham Jafari, che è una collega di ActionAid Palestina, cui dice che Gaza in questo momento ha perso tutto e ha bisogno di tutto. C'è un disperato bisogno di beni essenziali, in particolare di cibo, di acqua, di medicine, di carburante, di ripari sicuri, materiali per la ricostruzione, e noi auspichiamo che i miglioramenti che abbiamo visto negli ultimi giorni possano davvero proseguire. Finalmente il protocollo umanitario che accompagna il cessate il fuoco ha permesso in qualche modo di ripristinare l'ingresso di camion di aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza. Ad oggi si parla di circa 600 camion ogni giorno, per consegnare in particolare forniture essenziali come cibo e vestiti. Tra questi ci sono anche dei camion di ActionAid. Il problema è che questa quantità di aiuti umanitari non è sufficiente. Basti pensare che prima del conflitto a Gaza era consentito l'accesso di 500 camion di aiuti umanitari, per cui dopo 15 mesi di guerra e un territorio completamente distrutto e una popolazione ridotta allo stremo, fa capire come questi 600 camion non siano sufficienti.
Le conseguenze del conflitto sono drammatiche e non soltanto a Gaza. Dopo l'escalation del conflitto alla fine dello scorso anno, quasi un terzo della popolazione del Libano sta affrontando un'insicurezza alimentare acuta, secondo gli ultimi dati della FAO. E poi c'è il tema dei rifugiati in fuga da guerre e persecuzioni. Il Libano, passato da essere storicamente il paese che ha accolto il maggior numero di rifugiati dai paesi vicini come Iraq, Siria e Palestina, ha visto 1.200.000 persone in fuga dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani nello scorso settembre. In Siria la fine del regime di Bashar al-Assad ha aperto un nuovo scenario, con il gruppo Hayat Tahrir al-Sham a controllare il paese. Ascoltiamo Carlo Marsili, ambasciatore d'Italia in Turchia dal 2004 al 2010, nell'intervista realizzata da Federica Bartoloni.
La Turchia ha accolto un numero molto elevato di rifugiati. Le statistiche non ufficiali parlano di cifre intorno ai 4 milioni e mezzo. La presenza così massiccia di rifugiati siriani in Turchia ha creato, da un lato, una serie di problemi, dall'altro alcune opportunità, e mi spiego rapidamente. Erdogan ha favorito, o comunque non ha ostacolato, l'arrivo di questi rifugiati anche per ragioni elettorali, nel senso che ha concesso la cittadinanza turca ad alcune centinaia di migliaia di siriani, che naturalmente poi hanno votato alle elezioni per il suo partito, e siccome in Turchia il voto elettorale è diviso praticamente a metà tra chi sostiene Erdogan e chi gli si oppone, il voto siriano, se non ha fatto la differenza, ha comunque indubbiamente contribuito a rafforzare Erdogan. E questo è il motivo per cui, paradossalmente, in Turchia chi si oppone di più ai rifugiati siriani è proprio il partito di opposizione, cioè quello che in Turchia venne definito il partito di sinistra. Ora, le prospettive di una stabilizzazione in Siria fanno sì che si apra anche una possibilità maggiore, naturalmente, per i rifugiati siriani di rientrare nel proprio paese. Dall'altra, però, bisognerà vedere l'atteggiamento della nuova amministrazione, perché se la nuova amministrazione sarà inclusiva, allora le condizioni per rientrare ci saranno, perlomeno per una parte dei rifugiati. Se la nuova amministrazione farà una cernita favorendo soprattutto la parte più islamizzata, più religiosa del paese, e allora a quel punto la prospettiva si aggraverà ulteriormente.
In questo contesto, le principali organizzazioni della società civile italiane hanno inviato una lettera al ministro degli esteri Antonio Tajani chiedendo lo sblocco immediato dei fondi destinati alla crisi umanitaria in Medio Oriente e l'ulteriore stanziamento di fondi adeguati a rispondere alla gravissima crisi in atto nel territorio palestinese occupato, come ci spiega Silvia Stilli, portavoce di AOI.
Noi abbiamo mandato al ministro Tajani una lettera perché da più di un anno chiediamo un incontro con lui per risolvere una serie di questioni che riguardano il blocco dell'attività umanitaria dell'Italia e che sono riassunte in più punti, di cui uno per noi determinante è la non operatività né a Gaza e adesso nemmeno in Cisgiordania delle organizzazioni della società civile che pure hanno progetti assegnati, perché è stato chiesto di aggiungere una clausola di responsabilizzazione maggiore delle organizzazioni non governative rispetto al tema terrorismo sicurezza. La sintesi è che questo non lo interpretiamo come una volontà di limitare il nostro operato in quell'area come organizzazione della società civile.
E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.